Quando dovevo ricevere un esempio negativo, mio padre mi additava il professor Iannotto. Erano stati a scuola insieme. Iannotto viveva in fitto, cacciato dal suo partito, senza figli, sempre incavolato e malvestito. Insegnava il biennio di un liceo. Lo ricordo sempre a litigare con i genitori, che gli chiedevano a quale suo amico mandare i figli a ripetizione privata per farli promuovere. Mio padre lo considerava un uomo condannato, un morto che camminava. È come chi decide di fare il filosofo e chi il medico. Secondo te, chi dei due decide della vita di una persona? Il medico, bravo. Il medico, perché puoi decidere della vita delle persone, decidere, salvarli o non salvarli. È così che si fa il bene, solo quando puoi fare il male. Se invece sei un fallito, un buffone, uno che non fa nulla, allora puoi fare solo il bene, ma quello è volontariato, uno scarto di bene. Il bene vero è quando scegli di farlo, perché puoi fare il male. Non rispondevo. Non riuscivo mai a capire cosa volesse realmente dimostrarmi, e in fondo non riesco nemmeno ora a capirlo. Sarà anche per questo che mi sono laureato in filosofia, per non decidere al posto di nessuno. Mio padre aveva fatto servizio nelle ambulanze come giovane medico negli anni 80, 400 morti l'anno, in zone dove si ammazzavano anche 5 persone al giorno. Arrivavo con l'autoambulanza. Quando però il ferito era per terra e la polizia non ancora arrivata, non si poteva caricarlo. Perché se la voce si spargeva, i killer tornavano indietro, inseguivano l'autoambulanza, la bloccavano, entravano nel veicolo e finivano di portare a termine il lavoro. Era capitato decine di volte. E sia i medici che gli infermieri sapevano di dover star fermi dinanzi a un ferito e attendere che i killer tornassero per finire l'operazione. Una volta mio padre però arrivò a Giuliano, un paesone tra il napoletano e il casertano, feudo dei Mallardo. Il ragazzo aveva 18 anni, o forse meno. Gli avevano sparato al torace, ma una costola aveva deviato il colpo. L'autoambulanza arrivò subito. Era in zona. Il ragazzo rantolava, urlava, perdeva sangue. Mio padre lo caricò. Gli infermieri erano terrorizzati. Tentarono di dissuaderlo, era evidente che i killer avevano sparato senza mirare. Erano stati messi in fuga da qualche pattuglia, ma sicuramente sarebbero ritornati. Gli infermieri provarono a rassicurare mio padre. Aspettiamo, vengono, finiscono il servizio e ce lo portiamo. Mio padre non ce la faceva. Insomma, anche la morte ha i suoi tempi. E 18 anni non gli sembrava il tempo per morire, neanche per un soldato di Camorra. Lo caricò, lo portò all'ospedale e fu salvato. La notte andarono a casa sua i killer, che non avevano centrato il bersaglio come si doveva. A casa di mio padre. Io non c'ero, abitavo con mia madre. Ma mi fu raccontata talmente tante volte questa storia, troncata sempre nel medesimo punto, che io la ricordo come se a casa ci fossi stato anche io e avessi assistito a tutto. Mio padre, credo, fu picchiato a sangue. Per almeno 2 mesi non si fece vedere in giro. Per i successivi 4 non riuscì a guardare in faccia nessuno. Scegliere di salvare chi deve morire significa voler condividerne la sorte, perché qui con la volontà non si muta nulla. Non è una decisione che riesce a portarti via da un problema. Non è una presa di coscienza, un pensiero, una scelta, che davvero riescono a darti la sensazione di star agendo nel migliore dei modi. Qualunque sia la cosa da fare, sarà quella sbagliata per qualche motivo. Questa è la vera solitudine. Il piccolo Nico era tornato a ridere. Micaela ha più o meno la stessa mia età. Anche a lei, quando confessava di andare in Italia, di andarsene via, avranno fatto gli auguri senza chiederle nulla, senza sapere se andava a fare la puttana, la sposa, la colf o l'impiegata. Non sapendo altro che andava via, condizione sufficiente di fortuna. Nico però ovviamente non pensava a nulla, serrava la bocca all'ennesimo frullato che la madre gli dava per ingozzarlo. Mio padre per farlo mangiare gli pose il pallone vicino ai piedi. Nico lo calciò con tutta la forza. La palla rimbalzò su ginocchia, tibie, punte di scarpe di decine di persone. Mio padre iniziò a rincorrerla, sapendo che Nico lo guardava, finse goffamente di dribblare una suora, ma la palla gli scappò nuovamente dai piedi. Il piccolo rideva. Le centinaia di caviglie che vedeva distendersi dinanzi agli occhi lo facevano sentire in una foresta di gambe e sandali. Gli piaceva vedere il padre, nostro padre, affaticare la sua pancia per prendere quel pallone. Cercai di alzare la mano, per salutarlo. Ormai un muro di carne l'aveva bloccato. Sarebbe rimasto ingorgato per una buona mezz'ora. Inutile aspettare. Era davvero troppo tardi. La sagoma non si intuiva neanche più. Ormai era stata inghiottita sin nello stomaco della folla. Mariano era riuscito a incontrare Mikhail Kalashnikov. Era stato un mese in giro per l'Est Europa, Russia, Romania, Moldavia, una vacanza premio regalata dai clan. Lo rividi proprio in un bar a Casal di Principe, lo stesso bar di sempre. Mariano aveva un grosso pacco di fotografie legate con l'elastico, come fossero figurine panini, pronte allo scambio. Erano ritratti di Mikhail Kalashnikov, autografati con dediche. Prima di ripartire, si era fatto stampare decine e decine di copie di una foto di Kalashnikov ritratto nella divisa di generale dell'armata russa, con al petto una cascata di medaglie, l'ordine di Lenin, la medaglia d'onore della Grande Guerra Patriottica, la medaglia dell'ordine della Stella Rossa, quella dell'ordine della bandiera rossa del lavoro. Marian era riuscito a raggiungerlo grazie alle indicazioni di alcuni russi che facevano affari con i gruppi del casertano, e proprio da questi era stato presentato al generale. Mikhail Timofeevich Kalashnikov viveva in un appartamento infitto in un piccolo paese ai piedi degli Urali, Izvesk Ustinov, che sino al 91 non era neanche registrato sulla carta geografica. Era uno dei numerosi territori tenuti segreti dall'URSS. Kalashnikov era la vera attrazione della città. Avevano fatto per lui un collegamento diretto con Mosca. Ormai era divenuto una sorta di attrazione turistica per turisti d'élite.